Signore e signori, buonasera, buonasera, benvenuti al Teatro Ariston. Stasera c'è con noi l'ospite speciale DJ Gigio. Allora, mentre...
Se mi dicessero mia...
A Sanremo? Beh, pensi dottoressa, io lavoro in Camera di Commercio e l'anno scorso, sia l'anno scorso che quest'anno, la Camera di Commercio delle Marche ha organizzato una collettiva di eccellenze delle Marche che sono andate su a Sanremo, io quindi purtroppo però ci sono andato. Cioè di che quest'anno Annalisa ha fatto solo una serata, quindi... sì, attento in cuffia, dottoressa.
Okay. Sì?
No, in realtà no, adesso non la sento più. L'hamburger è qua.
Ah, io sono in cuffia.
Essere non essere.
Com'è?
Essere non essere.
Stiamo facendo pausa.
Eh?
Io non mi sento in cuffia.
Sì, sì, certo, tranquillo, ci sei.
A posto.
Sono? Sì? Sì. Sei sicuro?
Sì, adesso meglio.
Adesso forse sì.
Adesso
quindi non si è sentito assolutamente nulla.
Perfetto.
Di quello che ho detto.
No, si sentiva, sì.
Vabbè,
in sintesi, la dottoressa vorrebbe andare all'Ariston.
Assolutamente sì, se mi dicessero bene a presentare.
Eccoci qui,
certo.
Anche popolo di
con
Facebook.
Con il codice
26, ecco la dottoressa Marinucci.
Grazie. No, presentare, no, cantare. Allora, puntata speciale.
Dottoressa Marinucci è una musicista, quindi potrebbe tranquillamente
certo,
far parte quantomeno dell'orchestra di Sanremo.
Quantomeno, infatti, eccomi,
quantomeno
guarda.
Quantomeno dell'orchestra
adesso, quantomeno, sicuramente.
La Marinucci Sass.
Non diretta, forse non è il caso.
Vabbè,
dopo oscuriamo.
Gigio è stato schiaffato su una foto dal resto del Carlino mentre partecipava, mentre moderava un evento, quindi è già...
Si è capito, questa è una puntata un po' così, ma
esatto,
comunque, allora,
esatto.
Comunque, Manf, allora, puntata a Sanremo, è
puntata
successo,
San
di
Remo,
tutto,
è successo
tra
di tutto,
con l'ale tolte.
Ma in realtà non è poi successo così tanto.
No, non è successo così tanto, perché... non è successo così tanto. Beh, per forza, allora, Conti, vabbè, mezzanotte e mezza tutti a casa.
Tutti a casa, tutti a casa. Conti, dittatore rigorosissimo, non ha fatto parlare nessuno,
esatto.
Neanche i suoi conduttori.
Esatto.
È stato bellissimo.
La prima puntata ha sfottuto a palla perché... Ciao, benissimo.
Catalan ha cercato di dire qualcosa di pregnante e Carlo Conti l'ha interrotto per presentare un francobollo. È stato un momento molto
meno benigno,
è stato un momento importante.
Poi no politica, non ha voluto brani di politica, non ha voluto temi politici eccetera, anche se poi qualcuno ha comunque portato
cartelli, c'è stato un intervento di Benigni molto soft, molto molto democristiano. Infatti Benigni è tornato in Rai, salutiamo Benigni che
salutiamo
torna in
Benigni,
Rai,
salutiamo Benigni che chiameremo come ospite, no scherzo.
La mia rubrica è capiente ma non ancora così capiente,
quindi da qui il mio commento mentre parlavo con... Sai, perché io ho seguito Sanremo... Ho seguito Sanremo tutte le sere e ho, poi commentavo con persone diverse durante il Sanremo del malessere, perché non avendo
addirittura del malessere.
Non avendo temi politici, la maggior parte dei brani erano... malesseroni.
Boh, malesseroni era un po' sole, cuore,
lascia,
amore.
Chi gosta, chi lascia, chi... Cioè, scusate, ragazzi. Quindi, ecco, questo... Però noi non li abbiamo scelte questi brani, che ho scelto io a mia discrezione.
Beh, assolutamente. La selezione musicale curata dalla dottoressa Marinucci.
La dottoressa Marinucci, però lei Manfredi ha fatto un ottimo lavoro di ricerca per quanto riguarda la votazione.
La votazione
che è complicatissima.
La votazione è complicatissima, c'è tutto un sistema, strategie, cose, molto molto bello. Per noi malati di politica questo Sanremo è diventato ulteriormente intreccioso, quindi c'è stato un intervento, no, per ridurre lo strapotere percepito dalla sala stampa, negli ultimi anni ha spesso ribaltato l'esito e quindi sappiamo che c'erano tre votazioni, anzi tre categorie di voto, no? La sala stampa, la giuria radiofonica e poi il televoto, ciascuna delle quali valeva più o meno un terzo.
Bene.
Poi come ricorderete... Come ricorderete, insomma, prima abbiamo sentito tutte quante le canzoni e abbiamo fatto una non classifica, diciamo, ci hanno detto solo le prime cinque.
Ah sì.
Poi
sì.
Ci sono state le due serate con 15 cantanti per una.
Sì.
E qui c'è già una prima polemica, perché la ripartizione più o meno casuale ha fatto sì che ci fosse una serata piena di comunque di nomi grossi, mm-hmm. e invece una serata in cui c'era un paio di nomi grossi e il resto erano tutti quanti avannotti, insomma, gente così un po' sui generis.
Certo.
E chi i big che si sono trovati nella serata big, sostanzialmente, hanno dovuto faticare molto di più, chiaramente, per imporsi all'attenzione, per fare punteggio.
Cioè, stiamo parlando
strategie
difensive dei cantanti a Sanremo.
Esatto.
Io veramente non credo.
Altra novità di quest'anno, invece, non c'era la serata cover con il voto, cioè aveva la sua classifica e dava un premio speciale, ma non influiva sulla
esatto.
votazione complessiva. E poi, chiaramente,
e tra l'altro, novità delle cover, si poteva duettare insieme a partecipanti.
Grande espediente di Carlo Conti per poter far prima, per abbassare la durata del festival.
Carlo mi è piaciuto.
Conti è stato criticato come il restauratore, no? Il festival del... Gigio si sta già allenando per fare il nuovo Carlo Conti, il festival della restaurazione. E lui stesso ha detto di essere un normalizzatore, perché sono una persona normale. E c'è da dire che, a parte che ci ha risparmiato Fiorello, insomma, anche di questo possiamo essergli grati, perché sto Fiorello è un po' debordante, ogni 5 secondi c'è una gag di Fiorello, anche basta, insomma, no?
Vabbè, c'era stato l'anno scorso
la tassa Fiorello.
Vabbè, la tassa,
30 secondi
tassa Fiorello. Tassa Fiorello. Benigni, abbiamo pagato la tassa Benigni.
Vabbè,
ma ci può 5 stare,
minuti,
5
dai,
minuti
se
certo.
Se poteva bozzare.
Era un festival in cui si cantava.
Si cantava, era proprio un festival della canzone.
Una cosa che ho apprezzato moltissimo era la mancanza di quei monologhi. Grazie che non ci hai fatto sentire un monologo di ogni co-conduttore, co-conduttrice possibile, immaginami, cioè l'anno scorso
col compitino a casa per dover
certo.
dire 10 minuti di banalità vacue.
Esatto.
Sì. Grazie Carlo Conti, ci hai risparmiato. Grazie. Anche i co-conduttori.
Esatto. Nel frattempo poi c'erano tutte le polemiche.
È stato bellissimo vedere Carlo Conti comunque che maltrattava Mahmood, poverino, che non riusciva a presentare mezza canzone.
Ma poi che è entrato tipo il mio prof di filosofia, collo alto, cioè, questa scena.
Fantastico.
E poi tra persone indagate e tutti i casini di Fedez che hanno praticamente accentrato l'attenzione, in realtà poi... Tutto sommato, stai mangiando in diretta, Freddy. Cioè, questa è la puntata buia cara, comunque.
Salutiamo le patatine fritte.
Esatto. E, nonostante questo, insomma, alla fine, tutto sommato...
Ma è stato un festival molto liscio a questo punto
molto
di vista.
Molto liscio, sì. Poteva
anche
succedere di tutto e di più.
Sembrava.
Esempio, ricordiamo il bacio, la limonata con Chemical. E poi l'eticata con Ferragni, eccetera.
Esatto.
Invece Fedez era depresso e quindi non ha fatto casino.
Ma sarà stato depresso sul serio, chi lo sa. Purtroppo
ma
mi dispiace, Fedez.
Dice,
io
guarda,
non mi fido più di tanto.
Dopo parleremo di Fedez. Allora, io ho scelto 5 brani.
Sì.
Come dire, di quelli che erano più non malesseroni,
okay.
No, niente cuoricini,
okay.
E poi dopo commentiamo.
Faccio un ultimo commento sui dati,
certo,
perché ci sono una serie di dati molto importanti. Che ci fanno capire.
Ma non abbiamo nessuno da chiamare per questi dati.
Stasera no. Lei si lamenta sempre, cioè, che chiamo troppe persone.
Dottoressa, stasera uno sui dati lo potevi chiamare.
No, ci sono dati molto importanti che hanno un'idea di come Sanremo impatti sulla mentalità collettiva degli italiani. Per esempio, ci sono dei dati che ha diffuso Pornhub. Esatto, è una cosa scioccante, Gigio, ma è proprio così. Sono i dati sul consumo, chiaramente, della piattaforma durante Sanremo.
Pornhub in calo perché c'era Elodie che cantava.
Esatto.
Bastava Elodie.
Allora, in generale Sanremo è stato negativo per Pornhub. Ha avuto dei cali tra il 7 e il 14% dell'utenza, 14% durante la finale.
Pensa, mariti costretti a guardare Sanremo.
No, c'era fomento. Però fomento. Si notano due cose. Il primo è l'esplosione il giorno dopo di ricerche connesse alla musica e immagino anche alle cantanti.
Fantastico.
E poi invece c'è una controtendenza, c'è stato un momento in cui la visione del festival ha provocato poi un'impennata di ricerche su Pornhub, e cioè il duetto tra Elodie e Achille Lauro. Se tutte le altre puntate hanno fatto crollare l'audience di Pornhub del 7%, quello invece ha fatto alzare del 7% l'audience di Pornhub,
cioè,
subito dopo
gritava.
La gente, finito il duetto, era ispirata.
Benissimo, allora andiamo col primo brano, Willy Peyote.
Willy Peyote.
La cugina si è impallata, grazie no ma grazie, grazie no ma grazie, grazie ma no grazie.
Ma che storia triste, avevo aspettative basse, e se già come finisce, visto da dove si parte. Tu vorresti che la gente ti capisse, la ami come se le ricambiasse, e ci hai provato anche più volte dei gialisse, ma l'esistenza non è mai così di classe, certi discorsi vanno presi con le pinze, oppure provocano risate grasse, e te l'aspetti ma ogni volta ti stupisce, guarda le loro facce come se non bastasse. Grazie ma no grazie, tanto fanno finta ma lo sanno, più profondo e meno paga quasi sempre, meglio stare in superficie, salva gente, le risposte che ti danno sembra fatte con lo stampo, quindi metterò le mani avanti, due passi indietro ogni passo avanti. Dovresti andare a lavorare, non farti mancare l'aria nelle piazze. Grazie ma no, grazie. E questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse. Grazie ma no, grazie. Dovresti dare meno ascolti ai sentimenti, che non sono mai di buoni investimenti. Dovremmo organizzare una rimpatriata tipo una cena di classe. Grazie ma no, grazie. Grazie ma no. Grazie ma no, grazie. Grazie ma no, grazie. Davvero, grazie ma c'è chi non sa più come scrivere, non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
Oggi va così, chissà domani.
Domani, domani, domani magari riesco a capire gli esseri umani. Chi bacia sulla bocca i propri figli e c'è chi bacia sulla bocca i propri cani. E quanto va di moda il vittimismo di chi attacca ma dice che si difende. C'è chi dice non si può più dire niente, poi invece parla sempre. Almeno si coerente, almeno per stavolta, che c'è chi ancora ti d'accordo. E c'è chi ha perso la memoria e vorrebbe che tornasse come se non bastasse. Grazie ma no, grazie. Dovresti andare a lavorare, non farti mancare l'aria nelle piazze. Grazie ma no, grazie. E questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse. Grazie ma no, grazie. Dovresti dare meno ascolti ai sentimenti, che non sono mai di buoni investimenti. Dovremmo organizzare una rimpatriata tipo una cena di classe. Grazie ma no, grazie. Grazie ma no. Grazie ma no, grazie. Ma no, storia triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque. C'è chi annuisce tra le frasi fatte. C'è chi stupisce sempre a mani basse. Grazie ma no, grazie.
Grazie ma no.
Grazie ma no, grazie. Grazie ma no, grazie. Davvero, grazie ma no, grazie.
Allora, parlavamo della pubblicità che stiamo facendo in questo momento e che mi riporta a un tema delle pubblicità riguardante la moda che sul palco non poteva arrivare.
Giustamente.
Motivo per il quale qualcuno ha perso la collana, poi se ne è messa finta, poi si è messo uno scialle, poi cioè, non ha mai sorriso. E come si fa?
Adesso, diciamola tutta, no? Cioè, adesso salutiamo Tony F.
Salutiamo.
Che si è dimostrato proprio una tigre di carta. Per
quale non abbiamo scelto il brano,
no,
ci tengo a dirlo.
Strano. Una tigre di carta, per citare il presidente Mao Zedong, insomma, è proprio... Tony F. si è mostrato la tigre di carta, proprio io lì, la collana di Chanel, se mi tolgo la collana suona, canta qualcun altro questa sera.
Che disperazione, ma penso che potevo anche andare io.
Poi ha fatto sta canzone romana, mi dicono che l'ha cantata davvero romano, ma a me onestamente mi ha un po' allattato le ginocchia sta canzone.
La canzone quale? Di
Tony F.
No, nel senso la sua o la cover?
No, la sua.
Sì, no, devo dire che questo stile romano non mi è dispiaciuto. Comunque ci porta al tema, perché poi ne è stato parlato, siccome io seguo,
diciamo
anche
che
dopo
il suo tentativo di ripulitura mi sembra fortunatamente fallito dopo le polemiche che l'avevano,
sì, poi è andato si è presentato senza tatuaggi, tutto truccato,
un
no,
borghesito,
un borghesito,
cioè lui in realtà è un borghesotto di grossa proporzione. lui in realtà è un borghesotto di grosse proporzioni che fa finta di fare quello per male, insomma, nella mia tradizione.
Però questo ci porta al tema per il quale non si possono, perché poi ne parliamo successivamente anche in altri programmi, sul fatto che non si possano portare, insomma, le firme.
Si può fare product placement.
Esatto, parliamo di questo. Manfredi, tanto sei sul pezzo, sicuro?
No, in realtà no, però quindi...
No, adesso...
mi accorgo impreparato.
Ma perché venite impreparati? Non dovete venire impreparati.
Cosa facciamo, Paci?
Che io faccio domande a tutta. Allora, si può spiegare brevemente questa? Perché tu hai detto giustamente, giustamente perché?
Perché comunque la RAI...
Ah, io ce la faccio a fare.
Vabbè, allora montalo tu, Giotto. E essendo la RAI la TV pubblica, o in generale, comunque, questo anche nei programmi della TV privata, insomma, i prodotti si possono mostrare solo se c'è un accordo di sponsorizzazione esplicito.
Mm-hmm.
Perché altrimenti è pubblicità gratuita che tu fai a un brand e che poi non viene ricompensata in qualche modo alla Rai o alla Mediaset o chi che sia. Cioè, è come se fosse uno spazio pubblicitario indebitamente dato e non pagato.
Esatto. E non si potrebbe fare, dicevano poi in queste interviste, che comunque il cantante sponsorizza, pubblicizza il brand e basta.
Beh, questo è una cosa scivolosa.
Allora, a ricordiologica dovrebbero andare tutti nudi, scusa.
Allora, la questione chiaramente
tutti
è...
Tutti nudi con i calzetti, tutti nudi.
Nemmeno, anche quelli no.
La questione chiaramente è quanto è sfacciata la cosa, nel senso che, ok, indosso
vedeva,
un abito di...
Scusa, sta collana
di Chanel.
Si vedeva che era di Chanel? Già, sì, lo Chanel.
Sì, sembrava che ci fosse un collanone col mega logo, insomma.
No, perché non l'ho vista.
Neanche io, in realtà. Però Tony F ci tiene molto, insomma, a farci vedere che non c'ha il collanone Chanel. Essendo un vero rapper, giustamente.
Certo, il collanone, i rapper hanno il collanone, cioè, che se ne voglia. Ecco.
Di Chanel. Si vede proprio che arriva dalla strada Tony F.
Certo.
In particolare dall'incrocio tra quartiere Parioli e Largo di Torre Argentina. Comunque,
questo della moda è stato un tema molto, insomma, discusso. Forse perché non c'erano altri temi di cui discutere, non ne ho idea.
Può darsi. Devo dire, parlando di moda, anche qui facciamo una menzione speciale per Achille Lauro, che con i suoi outfit a cavallo tra...
Cave ci fa vedere un bel Tony F in pelliccia, petto nudo. Eccolo lì.
Madonna, che tamarro, ragazzi. Che triste.
No, ma poi tra l'altro dopo c'era messa uguale in plastica, cioè era finta, dopo se ne è messa uno uguale, però finta.
Ma poi questo non mi ricordo chi l'ha spiegato, mi sembra comunque un altro suo amico, che ha detto può capitare perché lì sul set è concitato, magari gli assistenti tecnici vedono la collana, nel dubbio te la tolgono.
No, e poi io ho visto anche il dietro Sanremo. Effettivamente, cioè veramente sono autostradigi, cioè sono tutti appiccicati, tutti avanti, indietro, avanti, indietro. È un casino
enorme.
Un delirio. Questi qui sulla scala che devono salire sul palco, arriva uno, scusa, togli la collana, effettivamente magari prima dell'esibizione possono girare le scatole.
Ci può stare, ci può stare. Io comunque lo ascriverei più al fatto che Tony F è un minchione, però vabbè.
Vabbè, Tony F, non è che stiamo parlando di Bocelli, cioè voglio dire.
Esatto.
Ragazzi. Ecco, a proposito di questo, cioè sto Sanremo, no?
Sì.
C'erano molti minchioni, secondo me, scusate. Ormai l'ho detto.
Abbiamo già detto tre volte, penso che ormai sia stato sdoganato il tema.
Gli artisti, ecco, passiamo da Giorgia, che vabbè, anche a personaggi come, non so, Olly, per esempio.
Come il vincitore del Festival di Sanremo.
Capito? Cioè, allora, classifica finale, c'era Bruno Risas,
sì.
Lucio Corsi,
sì.
Cristicchi,
sì.
Olly.
Esatto.
Perché? Why? Non ci saremmo mai aspettati che Bruno Risas vincesse il Festival di Sanremo. Questo è impossibile, ovviamente.
Questi in realtà non è così impossibile.
No,
perché se noi andiamo a vedere
la critica,
se noi andiamo a vedere i voti,
io
di questo sono molto contento. Perché se andiamo a vedere i voti, nessuno ha visto arrivare Olly. Ma al di là di questo,
cosa vuol dire?
Nel senso che il suo successo si è costruito pian piano nel corso dei giorni, fino a che non è arrivato, bam, sparato alla fine. Esatto.
No, allora, mia nipote lo conosceva già da prima.
Sì.
Però ovviamente il target è quello. Cioè,
esatto. Olly c'ha un suo target,
certo,
forte tra i giovanissimi.
Ha 23 anni, cosa vuole? Non è che è letardone.
Però comunque Brunori, Lucio Corsi e altri come Giorgio, insomma, cioè, il podio nelle serate di votazione era Un podio di bella qualità, insomma.
Bella qualità.
Olly se l'è giocata bene, un po' con fortuna, un po' con strategia. Ancora una volta Spotify aveva previsto un po' l'esito finale del festival,
esatto.
Perché su Spotify Olly stava dominando gli ultimi giorni e ovviamente dalla sua aveva questa demografica. Era il cantante giunto in finale col televoto più giovane e quindi col televoto anche più ingaggiato e ingarellato da questo punto di vista.
Chiaro.
Si aggiunga il fatto che lui è un cantautore, ma è un cantautore che piace appunto alle ragazze.
Oddio, mi sei fermato un attimo, scusa.
È un cantautore, lui conta come cantautore, almeno se scrive le canzoni. In un festival in cui c'erano praticamente cinque parolieri che scrivevano le canzoni di tutti quanti.
È vero, la bellezza era di...
A blocchi di otto.
Di Tizio, Caio, Sempro, non è cinque persone, sei persone per scrivere canzoni. Però
Blanco da solo avrà scritto metà delle canzoni del festival.
Esatto, non si
no,
può dire
si
voglio,
sono lasciato attaccato. E insomma, fatto sta che cos'è successo poi? Che diciamo il televoto cantautorale e anche il voto della sala stampa si è diviso tra Corsi e Brunori e un po' anche su Giorgia. E quindi praticamente quella nicchia lì, diciamo, si è divisa su un po' anche su Cristicchi, insomma, c'è cioè, tutto questo taglio un po' più intimista.
Beh, certo
si è diviso e Olly invece c'aveva un blocco grosso,
certo.
Che l'ha portato comunque a vincere di misura, perché poi il voto finale ci dice che ha vinto di cos'è, mezzo punto rispetto a Lucio Corsi, quindi è stata una vittoria possente dal punto di vista del fatto che comunque cioè, parliamo di un ragazzo che stavamo vedendo i cachet, fattura 100.000 euro, tolti i costi, quello che deve pagare la sua supermagine e così via, probabilmente guadagneremo, non so più, non dico, cioè vive come uno normale, insomma, il buon
cioè, Olly. Un ragazzo. Un ragazzo ci ha provato. Chi abbiamo dopo in playlist?
E cosa importante?
Brunori Sassi.
E cosa importante è proprio il fatto che rispetto agli anni scorsi la sala stampa non ha trovato il mostro contro cui mobilitarsi.
Vero.
E infatti, anzi, e qui probabilmente anche va ascritto al lavoro, diciamo, di lobbying dietro le quinte della sua manager, che è Marta Onà, questa potentissima magia industria discografica.
Dopo parleremo anche di
quella. La sala stampa ha votato abbastanza con numeri importanti per Olly, contribuendo quindi a cementarne il successo.
Bene, adesso parlando di Olly, mettiamo Brunori Sassi.
Salutiamo Brunori Sassi, che
ciao,
a me piace molto.
Devi venire in programma, ti voglio in programma.
Sono cresciute veloci le foglie sull'albero delle noci e nei tuoi occhi di mamma adesso splende una piccola fiamma. Io come sempre canguro fra il passato e il futuro scrivo canzoni d'amore alla ricerca di un porto sicuro e come un ragioniere in bilico fra il dare e l'avere faccio partite doppie persino col mio cuore, come si può cadere in basso da una distanza siderale. Sono passati veloci questi anni feroci e nel mio cuore di padre il desiderio adesso è chiuso a chiave e tu sei stata bravissima all'esame di maturità ad unire i puntini fra la mia bocca e la verità. Tutto questo amore io non lo posso sostenere perché conosco benissimo le dimensioni del mio cuore e posso navigare anche in assenza di stella polare. Vorrei cambiare la voce, vorrei cantare senza parole, senza mentire. Paura di farti soffrire, vorrei cantarti l'amore, amore, il buio che arriva nel giorno che muore, senza cadere nella paura di farti male. Sono cresciuto in una terra crudele dove la neve si mescola al miele. Le persone buone portano in testa corone di spine ed ho imparato sin da bambino la differenza fra il sangue e il vino e che una vita si può spezzare per un pezzetto di carne o di pane e a tutta questa felicità sogno non mi posso abituare, perché conosco il sogno del farò, le vacche grasse, le vacche magre, e che si può cadere da una distanza siderale. Troppo veloci questi riccioli meravigliosi, e ora ti vedo camminare con la manina in quella di tua madre, e tutta questa felicità forse la posso sostenere, perché hai cambiato l'architettura, le proporzioni del mio cuore, e posso navigare sotto una nuova stella polare.
Bella, leggera, piacevole, meravigliosa.
Siamo tornati in studio.
Siamo tornati in studio
a tutti.
Allora, toccavamo il tema dei manager.
Esatto.
Che 5 Sanremo, 5 vincitore, la stessa manager.
Yes, Marfa Van Appel, appunto.
Esatto.
Che evidentemente c'ha un bel fiuto, anche perché si tratta di personaggi che fanno generi tutti quanti diversi,
esatto,
da loro sostanzialmente. E quindi, insomma, cioè dire che lei, appunto, è molto ben connessa, è anche parente di Nino Celentano, è nell'industria da tanto tempo, e però, appunto, evidentemente, appunto, l'industria la conosce bene, perché... perché è riuscita a costruire in ognuna di queste edizioni è riuscita a costruire un'operazione vincente. E anche qui, appunto, come dicevo, il commento sulla sala stampa non è casuale, perché in edizioni come quella dell'anno scorso abbiamo visto quanto mobilitare la sala stampa contro il presunto arrivo del barbaro Geolier, per esempio, abbia,
sì, esatto,
aiutato molto a ribaltare poi il televoto. Quest'anno invece avere la sala stampa, come si può dire, rappacificata con questo Olli che nessuno più o meno conosceva e che anzi a qualcuno di loro è pure piaciuto, anche qui ha permesso a lui, che invece aveva un bel pacchetto di televoto, di portarsi a casa il risultato.
E lo dico a questo proposito dalla Mara, grande Mara, che la Settimana Santa tutti sanno che si conclude con Domenica In, 6 ore di diretta, sì, dalle 2 alle 8 di sera, manco conti, riusciva a fare tutti i 30 cantanti. E Elodie dice che è rimasta molto delusa dal fatto che Giorgia non sia stata supportata dalla sala stampa, e l'ha trovato molto irrispettoso nei confronti di quest'artista che nota a tutti e comunque ha una carriera alle spalle.
Però io su questo, ecco, esprimo una certa dose di scetticismo, perché diciamo che Giorgia, dopo che ha vinto Sanremo, che ricordiamo l'ha vinto diversi anni fa, diversi tanti
quel
anni
Sanremo
fa,
lì?
Esatto,
okay,
non ha più partecipato con una canzone particolarmente forte a Sanremo.
No, secondo me non ha neanche bisogno, se proprio devo dirlo, non ha bisogno di partecipare a Sanremo.
Sicuramente
perché
no.
Perché comunque se pensiamo che è un trampolino di lancio, oppure comunque...
C'è anche da dire che in generale comunque, cioè, Giorgia si trova in generale svantaggiata, perché comunque appunto non c'ha un'utenza giovanile, non c'ha un'utenza coltivata in maniera, appunto, social, engagement, mobilitabile,
sì,
diciamo.
Un po' vecchio, ecco, stile, cantante vecchio stile.
È una cantante vecchio stile,
sì,
che non fa neanche troppa, cioè, ecco, non è che fa tutti sti milioni di tour dei palazzetti, insomma,
no, certo,
è una cantante che sta, non dico sulle sue, però è una cantante con un profilo...
Low profile,
è una cantante, esatto, low profile. E in una competizione che è basata comunque anche sul televoto e sulle radio che comunque ti passano quello che mandi, è chiaro che parte sicuramente svantaggiata da questo punto di vista. Quindi sì, posso capire che la sala, dici, beh, perché la sala stampa non l'ha supportata? Te potrei dire perché avrebbe dovuto una certa resa dei conti, cioè, appunto, è il festival della canzone italiana.
Mm-hmm.
E le valutazioni che vanno fatte possono essere di semplice gusto, possono essere di spessore, possono essere anche di quello che poi è vendibile sulla radio.
Mm-hmm.
Giorgia alla fine ha vinto la serata delle cover, ha vinto un,
sì,
premio basato sulla maestria tecnica, e quello ci sta.
Sì, il premio team potevano evitarlo, però scusate ragazzi, cioè è stata una roba terrificante. Ma che cos'è il premio team? Il bello è che lei si è anche commossa, stand innovation, cioè quando ho visto questa sola per vincere il premio team, vabbè. Però Spotify ci dice che la classifica di Sanremo, Giorgia è tra i più amati.
Vedi, quindi...
Ma è sempre così, a Sanremo chi non vince poi passa in radio 300.000 volte, viene ascoltato 300.000 volte.
C'è un effetto di rimbalzo.
Non ci stupisce.
C'è un effetto di rimbalzo comunque.
Esatto. Rispetto a Olly,
sono felice che abbia vinto la sala delle cover, anche perché ha trascinato con sé la vittoria di Annalisa, che è l'unica vera regina di Sanremo, ingiustamente usurpata dal suo trono.
Tu sei uno di quelli che ama Annalisa.
Esatto, sì, moltissimo. Salutiamo Annalisa.
Salutiamo Annalisa, che sarà la nostra ospite.
magari fosse.
Però proviamoci, Marco. Proprio Instagram, mandiamo un messaggio. Sì, tanto ormai la tua agenda di contatti.
Dice, abbiamo scritto a mezzo mondo, sì, scriviamo anche a Annalisa.
Quando scrivo io non mi risponde mai nessuno, quando scrivi te rispondono tutti, vabbè, non fa niente, ognuno sa qual è il proprio ruolo e lo accetta. Col brano di con quel brano lì, Skyfall, sì, scusate, come faceva a non vincere, dai.
Anche se pure lì
ti piaceva più?
No, è stata l'esecuzione che Giorgia ha virato tutta quanta sulla potenza vocale.
Beh, certo, era
giustamente
come Annalisa.
Però era un brano un po' più, diciamo, per Annalisa rispetto che per Giorgia, perché Annalisa è più o meno lo stesso tipo di cantante di Adele. Adesso io non sono un tecnico, diciamo, musicale.
Però il timbro vocale è quello. Giorgia è un pochino più pulito, un pochino più
esatto.
Un po' diverso.
E quindi da un lato esibizione di Giorgia, insomma, forse è venuta un po' più monocorde rispetto a quello che era la canzone originale. Dall'altro Annalisa nella sua parte forse ha spiccato un po' di più. Detto questo, comunque, insomma, esibizione tecnicamente perfetta, ricca, enorme classe.
Guardavo sempre questo dietro le quinte, la gente stava così quando cantava Giorgia. In generale, davanti allo schermo tutti i cantanti si fermavano a guardarla, perché comunque è un nome, è un artista, eccetera.
E questo ci riporta a un altro tema scottante, l'autotune.
Ne parliamo dopo?
Va bene.
Allora, adesso mandiamo un cantante che sicuramente ha utilizzato l'autotune, che è Cape
Crisicchi!
Il mago dell'autotune!
A malapena cantava praticamente.
Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai. E ancora un altro giorno insieme a te, per restituirti tutto quell'amore che mi hai dato e sorridere del tempo che non sembra mai passato. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai. E ancora un altro giorno insieme a te, per restituirti tutto, tutto il bene che mi hai dato e sconfiggere anche il tempo che per noi non è passato. Ci sono cose che non puoi cancellare, ci sono abbracci che non devi sprecare, ci sono sguardi pieni di silenzio che non sai descrivere con le parole, c'è quella rabbia di vederti cambiare e la fatica di doverlo accettare. Ci sono pagine di vita, pezzi di memoria che non so dimenticare. E ancora un altro giorno insieme a te, per restituirti tutto a quello
questa vita che mi hai dato e sorridere del tempo e di come ci ha cambiato.
Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
Autotune dove trovarlo?
Autotune dove trovarlo?
Lo usavano la maggior parte degli artisti.
Ormai sì. L'autotune si è super diffuso. Tra l'altro c'è stato anche un dissing pre-festival pesantissimo tra Amy Schilla
e un vocal trainer
che lo criticava per questo.
Sì, giusto. Perché da quando c'è l'autotune ci sono i vocal trainer.
No, i vocal trainer odiano l'autotune.
Vocal trainer
sarebbe il maestro e canto, per essere chiari.
Maestro e canto.
Che è il nemico giurato dell'autotune, perché con l'autotune quelli che non cantano fanno finta di cantare. Tra l'altro,
non fanno finta. Allora, l'autotune, diciamo, è una cosa che serve per tenere l'intonazione.
Dipende da quanto ne usi.
Serve per tenere l'intonazione. Sì. Poi ti può anche effettare la voce.
Certo.
Quindi dà quell'idea del resto. Quando...
E quindi il fatto sta che il nostro vincitore di Sanremo ha usato ampiamente l'autotune.
Mm-hmm.
E infatti c'è il dubbio che sia uno dei motivi per cui non sembra proprio ingarellato ad andare all'Eurovision, perché all'Eurovision non si può usare l'autotune.
Però allora, scusate, dovrebbero togliere la possibilità di usare l'autotune a Sanremo.
Infatti sarebbe coerente, però che dire, chi vuole rischiare se la rischia. Chi se la vuole rischiare se la rischia. Non si può invece, secondo me, e quindi insomma il rischio autotune è... Sta lì, amore, vanno a prendere. Il rischio autotune potrebbe portare Holly, anche magari perché per il fatto che insomma la sua canzone non è particolarmente in linea con l'Eurovision
no.
È una cosa molto sopra le righe,
sì.
La canzone di Holly è molto pacifica a questo punto, sì, di vista, difficile che spicchi, poi molto, per carità, lo fa anche allestimento, per esempio l'anno scorso la scenografia, la coreografia di Angelina Mango erano terribili, proprio la cosa più generica che si potesse immaginare. Quello di Holly penso sarebbe proprio difficile da vendere l'Eurovision.
Sì.
Se rinunciasse Holly toccherebbe a Lucio Corsi, rivelazione del festival,
l'uomo che è entrato a far parte del mio grande libro degli uomini della mia vita, insieme a Kenshiro, insieme a Mulder di X-Files. Lucio Corsi, visto che ormai l'abbiamo. Allora, leggo un articolo in cui si dice che ha vinto la canzone Malesserona invece della canzone che parlava di quello che tutti abbiamo sentito, cioè l'essere insicuro, la fragilità maschile addirittura. Invece ha vinto la canzone Malesserona di quello che si è lasciato, dice ti prego torniamo insieme.
L'hanno fatta vincere le ragazzine.
Il genere femminile
l'ha fatta vincere.
Il genere femminile, però c'è da dire anche che Holly, avendo 20 anni, prende una fascia di età che è Malesserona, ragazzi, se si lascia vuole tornare con l'ex, riscrive e risponde, cioè è che siamo
Lucio Corsi, cantante Lucio indie, Corsi, un bel personaggio.
Hanno detto rivelazione, ma in realtà non è proprio una rivelazione per niente, perché lui ha fatto tutto un percorso artistico per arrivare fino a qua, addirittura conosceva già Bruno Risas, conosciuto nel 2017-18, insomma, ha sfilato per Gucci, ha fatto, è apparso nella serie TV di Carlo Verdone,
sì,
nel quale poi vinceva Sanremo, insomma.
Una cosa bella è che questo è stato un festival in cui le gavette comunque si sono viste.
Le gavette si sono viste, e tra l'altro, a proposito di Lucio Corsi, è stato l'unico dalla grande Mara Santa Mara, che noi salutiamo adesso, a cantare dal vivo e non in playback. Perché da Mara tutti sanno cantano in playback perché sono sfiniti, spati, hanno fatto le serie, non ce ne vanno più. E invece lui si è messo lì mentre Mara parlava, lui non gli fregava un cazzo di Mara Venier, sentiva il pianoforte, funziona, c'è il microfono, provava, intanto Mara faceva e ha cantato dal vivo. Questo
grande,
per far capire, che per lui è la normalità cantare dal vivo, quindi sicuramente è un altro tipo di artista rispetto
a tutti gli altri. Il festival gli ha subito portato bene, perché la sua data all'Alcatraz ha sgretolato i biglietti in un minuto all'apertura delle vendite, mm-hmm, su Ticket One, ne ha dovuta aprire un'altra ed è andata sold out in 7 minuti.
Certo. Infatti cercavo una data
grossa
qui vicino, ma non l'ho trovata, ma appena arriverà Corsi andrò. Altra cosa,
Altra cosa, la sua bellissima chitarra, che non è proprio sua, gliel'hanno prestata, ma è una figata.
Esatto. Si è parlato molto anche di quello.
L'autoressa, l'autoressa conosce l'argomento e adesso ce lo racconta, perché no, ragazzi, la storia è una figata.
La storia è una figata. Oddio, adesso non la ho letto diversi articoli. Comunque è una chitarra molto particolare, di un liutaio molto particolare, che ha fatto diversi modelli di questa chitarra.
Un partigiano, che si è inventato tutta una fabbrica particolare, tutta vetrata, tutto...
Esatto, e molto particolare è la forma di queste chitarre. Poi basta andare a vedere, insomma, online come sono, forme molto particolari. E lui è stato bellissimo, perché ha fatto un post su Instagram a proposito di questo, dicendo che per l'ultima serata gli serviva l'Excalibur, che mi ha tirato fuori questa grande chitarra.
Figata.
Sicuramente
poi anche l'interpretazione con Topo Gigio, che purtroppo Carlo Conti ha completamente frainteso, inteso come se fosse una specie di boutade.
Tra l'altro lui innervosito da bestia, perché non se l'è cagato di pezza, e però invece c'era tutta la storia del fatto che la prima voce era data Modugno, eccetera. Ma per me è stata un'interpretazione di una delicatezza, l'ho trovata veramente delicata, come se stessi guardando io a, non so, 5 anni Topo Gigio che cantava insieme a questo ragazzo. È stato veramente meraviglioso, ma purtroppo non è stato compreso.
Parlavamo di Topo Gigio, infatti.
Altra rivelazione, dicono, che poi ascolteremo, Gio Antiele,
sì.
Rivelazione, parlamene tu.
No, io non la conosco, quindi me ne parli meglio, dottoressa.
Una canzone dedicata al fratello, che però è dedicata un po' a tutti, dal titolo Eco, che noi ci andremo ad ascoltare, poi magari parleremo un po' di Tiele. Quanto siamo?
Abbiamo quasi finito, dottoressa. Tocca correre.
Siamo perfettissimi.
Tocca correre.
Ti giuro, non ho più bisogno di fingere questa mia vita, il mio viaggio ed io traccio da sola le scelte che faccio. Ma se ci sei tu ho più coraggio. E ricordo quando eri bambino, restavamo ore abbracciati nel letto per sentirci grandi, e la musica poi ci baciava per farci sentire un po' meno soli. Forse sarà l'insicurezza, sarà che per noi la famiglia non è mai la stessa, sarà che siamo figli dell'indifferenza, cresciuti da una donna più pura della bellezza. E se potessi dirti che qui la paura non è età, tu fissa la forte dentro gli occhi, spara al centro qui la notte, non ci fotte. Bang, bang, wow. E ti giuro, se il tempo è una linea che cambia, sarà la tua eco e per noi la distanza che corre tra il mondo e le cose. Ma se ci sei tu, sì, resto calma. Forse sarà l'insicurezza, sarà che per noi
equilibrio instabile. Fidati, è meglio sbagliare che restare immobile. E se potessi dirti che qui la paura non è età.
bisogna assolutamente mettere una ragazza. Allora, prima domanda: la percentuale femminile rispetto alla percentuale maschile dei concorrenti a Sanremo? Non ci ho fatto caso, onestamente, provo a dirla così.
Mi sembra che fossero 12 su 29 le ragazze, signore.
C'è una motivazione?
Apparente? Direi di no, prettamente no. Di mercato, se non altro, perché anche qui no. C'è stato chi ha detto che il podio, la classifica finale in generale ripropongono un pregiudizio maschile verso le donne, però se vediamo chi è andato in finale mi sembra difficile sostenerlo, nel senso che comunque appunto ha vinto un cantante che fa molto leva sul pubblico femminile, sul pubblico delle ragazze in particolare, e più che una questione di genere, questo podio sembra più appunto un risultato di sì, inizia a disegnare, Gigio. Sembra più un risultato dovuto a, diciamo, considerazioni di mercato, nel senso che con un pubblico comunque che è sempre più giovane, perché questa è stata l'edizione ancora una volta in cui ragazze e ragazzi, ma ovviamente una prevalenza anche qui femminile, hanno superato il pubblico over, diciamo, quindi la maggior parte, cioè diciamo la demografica degli under 25 è quella da sola più grossa di tutte. E, insomma, molte delle cantanti, appunto anche storiche come Giorgia, si trovano svantaggiate rispetto a cantanti che invece hanno un pubblico più giovane. Più
chiaro.
Giovane e più col cellulare in mano, fondamentalmente.
Chiaro. Altro tema, quello del Fanta Sanremo, che quest'anno
Sanremo, 2,7 milioni di partecipanti.
Aveva addirittura un'applicazione, ragazzi.
Sì,
si poteva fare la squadra, giorno dopo giorno si poteva cambiare partecipante della squadra, fare il caposquadra, eccetera.
Sì.
Al quale, ahimè,
ricordiamo, Fanta Sanremo, che è un'invenzione marchigiana di Porto San Lupidio,
grazie.
Bar Papalina.
Ma perché non l'hai chiamato questi? Scusa!
Ce l'ho al contatto del Fanta Sanremo.
Allora,
immagino che siano un po' impegnati.
Vabbè, tu chiedi per la prossima puntata quella di Fanta Sanremo, al quale Achille Lauro non partecipava.
Ah,
infatti,
sì?
Una mia collega che l'aveva messo come, non ci credeva questa cosa, l'aveva messo come capo squadra. Poi, quando ha scoperto che effettivamente non partecipava,
punti investiti male.
E quindi tutti quegli abbracci a Carlo, tutte quelle robe fiori, era tutto Fanta Sanremo.
Certo, ormai il Fanta Sanremo è una potenza.
Anche Giorantiele ha chiesto di
sì?
abbracciare Carlo Conti. Da lì poi una spasa di abbracci. Credo. Ed era tutto Fantasario, bellissimo. Ah, ma ha partecipato Manfredi al Fantasanremo?
Non attivamente, una volta ho fatto la squadra, però poi me sono perso.
Si è perso,
sì. Le mie serate in Sanremo più delle volte sono condizionate da...
Chiaro.
Di solito lo recupero il giorno dopo.
Anche io ho fatto così, stasera si guarda Sanremo, protesta, ma niente, addormentati sul divano, io guardo Sanremo. Che altro dire? Pochi fiori sul palco,
zero. Un'edizione molto misurata, come dicevamo, a renderla un po' più memabile e un po' più becera, ci ha pensato un membro del pubblico apostrofando le giunoniche forme di Rose Villain con il famoso motto Sinapret.
Poi vabbè, abbiamo avuto
c'è stato anche un bellissimo video successivo di Rocco Hunt che lo presentava,
che
Rose Villain
lei ha gradito, perché poi si è messo la maglietta,
che poi io
quindi alla faccia del catcalling
Rocco ha detto: mi hai raccomandato non farmi fare brutta figura, guarda che hai fatto.
Ragazzi, cioè,
quasi Gigi, aspetta.
Una freccia, no, non posso dirlo, se no chiudo nel programma, sicuro. Anche io, vabbè, non fa niente. Catcalling dipende se va
tutto messo, vabbè.
No, catcalling. Però
comunque
Mahmood con la sua interpretazione fantastica, ha fatto il medley di se stesso, bellissimo.
Medley di se stesso con la katana,
con la katana,
importante,
tutto di rosso, eccetera.
Filo, ha paura, che gli devi dire?
Sì, vabbè, preferisco il malesserone. Vabbè, non fa niente.
Parliamo rapidamente della canzone dei Comacose, che ho molto apprezzato.
Comacose, che io
come
ricordo
già
seguire ancora prima di Sanremo, così
perché,
come di Martino,
memabilissima, perché come già quella rappresentante di lista assolve quella quota di canzone fatta per spopolare in radio che sembra leggerina, e in realtà è super malesserone anche quella.
Ma sono i Comacose, ragazzi. Ricordiamo che i Comacose si sono sposati a Sanremo dell'anno scorso dopo aver portato una canzone nel quale si erano lasciati.
Esatto.
Top, gli ho omati,
personaggi ben costruiti o genuini, ce lo dica dottoressa che già li segue, personaggi allora, ben costruiti o genuini o entrambe le cose.
Sono nati in un modo diverso, cioè quando li seguivo io che lei era rasata a zero eccetera.
Stanno sembrava la sposa cadavere.
La sposa cadavere, forse il matrimonio ha già capito cos'è, può essere quello. Si è già fatto un impallinatore del matrimonio ed è arrivata così con gli occhiaie. No, non sono partiti così, c'è da dire questo, hanno fatto un percorso. Comunque loro, i primi album, mi ricordo lei, insomma, l'è rasata, insomma, a certi temi. Poi lentamente quando uno diventa famoso, ragazzi, cioè, non, penso che...
muore che diventa schiavo d'abitudine, penso, ma se diventa schiavo di discografici potrebbe andare meglio.
Penso che a un certo punto loro non riescano neanche più a uscire da quel vortice che è quello della fama e devono stare, penso, all'interno di certe regole. Un po' come quando si parte con i movimenti politici, poi si arriva in Parlamento ed è così, e poi si è dentro il flusso.
Ma è andata meglio che a Damiano non più dei Maneskin e a Victoria dei Duran Duran.
Mamma, me lasciamo perdere Damiano e Victoria.
Grazie amore.
In Victoria con la polemica del fatto che suonava in playback, ma anche l'altro bassista suonava in playback, c'è stata tutta una truella di cose.
E comunque,
l'ultima parola su Lucio Corsi, che è l'ultimo cantante che abbiamo scelto. Mi è dispiaciuto molto, devo dire la verità, del fatto che sono rimasti tutti stupiti da questo ragazzo che si veste, si trucca, eccetera, eccetera, un po' alla David Bowie, ma in realtà sono cose che già succedevano 60 anni fa, 70 anni fa, quindi il fatto che Sanremo, il pubblico di Sanremo mi rimanga stupito, la rivelazione di chissà cosa, in realtà no, lui dentro le canzoni ci mette Graziani, Bowie, Lou Reed,
sì.
Cioè, quindi comunque...
Ma è giusto, cioè,
i Genesis, cioè, comunque ecco, è semplicemente un ragazzo che ha una cultura musicale precedente, però stupisce, il pubblico è rimasto stupito. 800.000 articoli sulla delicatezza, il testo, eccetera, eccetera, che a me a un certo punto dico, vabbè, ma forse il pubblico di Sanremo non è abituato proprio a...
Beh, però, dottoressa, lei, cioè, c'ha una signora cultura musicale molto superiore alla mia, per esempio. Per me è stata una scoperta, Lucio Corsi, una scoperta con stupore.
No, allora, io quando l'ho visto ho pensato, oh, finalmente qualcuno del genere a Sanremo, però non è che dici la rivelazione, cioè, è un ragazzo, travestimento...
È una rivelazione per Sanremo.
Beh, il travestimento lo portava anche Renato Zero, cioè.
Vabbè.
Però. Forse al giorno d'oggi dici potrebbe essere possibile. Cioè.
Comunque era un po' che non si vedeva un personaggio costruito così interessante sul palco. Rovesciare tutto, Gigio.
Bene.
Ultima canzone. E poi ci salutiamo con la nostra nuova rubrica.
Ah, vero, me stavo scordando. Allora, Lucio Corsi e poi nuova rubrica.
Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro. Però non sono nessuno, non sono nato con la faccia da duro, ho anche paura del buio. Se faccio a botte le prendo, così mi truccano gli occhi di nero. Ma non ho mai perso tempo, è lui che mi ha lasciato indietro. Vivere la vita è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere duro che non gli importa del futuro, no, un robot, medaglia d'oro di sputo, lo scippatore che t'aspetta nel buio, il re di Porta Portese, la gazza ladra che ti ruba la fede. È un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere un duro, però non sono nessuno. Invece che una stella.
senza buche sono fregature, e che in fondo è inutile fuggire dalle tue paure. Vivere la vita è un gioco da ragazzi. Sono altro che luce.
Eccoci, ultimi minuti prima di lasciarvi con Radio Eves, che vi condurrà anch'essa tra i segreti e le meraviglie di Sanremo. Inauguriamo una nuova rubrica. Aspetta un attimo, Gigiotto.
Amore, sì. Una nuova rubrica, perché oggi è la prima volta che questa,
esatto,
rubrica...
Esatto, è una rubrica che facciamo con grande gioia insieme alle ragazze della Biblioteca Multimediale Romualdo Sassi.
Un applauso!
Esatto, ciao. Salutiamo Eleonora Butera, salutiamo Eleonora. Lucrezia Battistoni, la direttrice Francesca Mannucci, bravo Gigio, lancia l'applauso. E le nostre amiche ci accompagneranno con dei consigli di lettura, tutti quanti appunto legati come noi all'attualità. Si inizia, la rubrica si chiama Wrapped Up in Books, citando i Belle e Sebastien, e con per questa puntata
ci hanno dato tre letture, se non sbaglio
ci hanno dato quattro letture. Fermo Gigio, ci hanno dato quattro letture che riguardano le visioni del futuro perduto, distopico, e l'analisi anche del presente un po' distopico che viviamo, di Mark Fisher e di suoi, come si può dire, ispiratori o ispirati.
Allora, il primo è Realismo Capitalista, edito da Nero nel 2018. È più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. È da questa frase che Mark Fisher, filosofo inglese, parte per descrivere la miseria della nostra condizione sociale, politica ed economica. Di facilissimo approccio e lettura, in questo libro Fisher analizza come il capitalismo ha colonizzato non solo l'intero pianeta, ma anche le nostre menti, e cosa possiamo fare a riguardo. Intermezzo di Sally Rooney, edito da Einaudi 2024. Con il suo ultimo libro la scrittrice irlandese parla del rapporto intra ed interpersonale di due fratelli molto distanti tra loro per età, pensieri e comportamenti, all'indomani della morte del loro padre sessantenne. Muovendo i suoi personaggi nel nostro mondo colonizzato dal realismo capitalista, Rooney racconta con la sua splendida prosa minimalista una storia intima e delicata, ma anche cruda, complessa e attuale. Infinito Jest di David Forrest Wallace, edito da Einaudi 2016. Classico della letteratura contemporanea, David Forrest Wallace ha creato un mondo distopico che è la copia esasperata di quella che conosciamo. In questo panorama distopico, dove la vita delle persone è totalmente mercificata, circola il film Infinite Jest, così ipnotico da spingere le persone a voler guardare le sue immagini all'infinito fino alla morte. Nella caccia che si scatena per avere questa droga perfetta vengono coinvolti i residenti di un centro di riabilitazione per tossicodipendenti e studenti di un'accademia di tennis. David Forrest Wallace, come Fisher, apparteneva a quella straordinaria comunità intellettuale composta da coloro che riescono, a partire dalla propria sofferenza, a fare del personale un fatto politico. E infine La società della trasparenza di Han Byung-chul. Byung-chul.
Filosofo coreano.
Coreano, edito Nottetempo 2014. In questo saggio interpreta la trasparenza come un falso ideale, come la più forte delle mitologie contemporanee. La società contemporanea è al servizio della trasparenza: da una parte le informazioni sembrano alla portata di tutti, dall'altra tutti sono trasparenti, cioè svelati, esposti, alla luce degli apparati che nel mondo post-capitalista esercitano forme di controllo sugli individui. Così il valore positivo della trasparenza maschera sotto l'apparente accessibilità della conoscenza il suo rovescio: la scomparsa della privacy. L'autore qui critica il comportamento trasparente del soggetto di oggi, che egli interpreta come una norma culturale imposta dalle forze di mercato neoliberali. Han distrugge le false neutralizzazioni del realismo capitalista trattando delle malattie del XXI secolo.
Ed eccoci, questa è la prima puntata di Wrapped Up in Books, che speriamo diventi una trasmissione vera e propria, ma nel frattempo noi la ospitiamo molto volentieri.
Bene.
Ringraziamo la Biblioteca Multimediale Romualdo Sassi, ringraziamo anche voi che ci avete seguito, che ci seguirete, e ringraziamo tutti quanti i nostri amici cantanti del Festival
amici
di Sanremo che ci hanno
che,
accompagnato in queste
serate. Adesso, scusa, la tua rubrica, bisogna che tu estendi la tua rubrica, noi adesso vogliamo parlare con i creatori di Fanta Sanremo, assolutamente, e poi proviamo a trovare qualcosa.
Ci lavoriamo.
Guarda,
ci lavoriamo.
Corsi, secondo te riusciremo a chiamarlo?
Questo lo dica lei, dottoressa.
No, proviamoci. Dai. Ma prendi la sua rubrica, dai, su.
Mi dicono dalla regia che ci proveremo.
Ci proveremo.
Grazie.
Bene, noi ci vediamo tra due giovedì con temi sempre di attualità e intrattenimento. Buona serata a tutti.